Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche oggi fino alle 21 e parleremo di un argomento un po' particolare oggi. La fama oltre la città. Che cosa significa? Significa che vogliamo parlare di una città che convive con luoghi o cose o monumenti più famose di lei. E quindi ne parleremo con moltissimi ospiti. E oggi vogliamo sapere dagli ascoltatori anche qual è la loro città più importante, la città più famosa per loro, quella che in qualche modo loro reputano la città e il luogo più famoso. Potete raccontarcelo al numero verde 800 28 11 11. Tra poco vi darò anche il primo indizio della città nascosta di oggi e ricordo che chi indovinerà riceverà un libro in omaggio. Ma iniziamo subito a parlare con il professor Cesare De Seta, ordinario di storia dell'architettura all'Università Federico II di Napoli e direttore del Centro Studi sull'iconografia della città europea. Tra l'altro, il professor De Seta ha diretto anche la collana famosissima Le città nella storia d'Italia, edita dalla Terza, dove erano pubblicate moltissime monografie sulle città italiane, sulle città più importanti. Buonasera, professor De Seta.
Buonasera.
Buonasera. Allora, lei ha scritto tantissimi libri, poi è stato, diciamo, direttore della collana Le città nella storia d'Italia, che è stata edita dalla Terza, un'impresa editoriale eccezionale, e però il libro, diciamo, che tratta del tema della città, in cui, insomma, lei ha riassunto anche un po' le origini, lo sviluppo, la crisi della civiltà urbana nell'età moderna e poi contemporanea, è appunto questo, la città europea dal XV al XX secolo. Noi oggi vogliamo parlare di città, ma anche della fama oltre la città, vale a dire come una città convive con cose più famose di lei. Professore, è un termine, diciamo, simbolico questo del luogo che è più famoso della città stessa, oppure c'è qualcos'altro dietro?
Ma guardi, ogni città ha una sua connotazione, se lei pensi soltanto a Roma e al Colosseo, è difficile dire se è più celebre Roma o più celebre il Colosseo, certamente a partire, diciamo, dall'età moderna, il Colosseo è divenuto il simbolo di Roma, quindi ci sono dei monumenti, ci sono delle immagini molto forti che sussumono in sé quello che è il senso della città. Quindi, per esempio, nel caso del Colosseo è l'arena più celebre dell'impero romano che diventa in qualche misura il simbolo del Caput Mundi. Ma se noi estensiamo, se noi estendiamo questo concetto ad altri topoi altrettanto rilevanti in Italia, si pensi per esempio al rapporto che c'è tra la Piazza dei Miracoli a Pisa e Pisa. Lei capisce benissimo che il Duomo, la Torre Pendente, il cimitero e così via sono diventati in qualche modo in tutto e per tutto Pisa. Certo. E lo stesso se noi continuiamo attraversando l'Italia oppure passando ad altri paesi, ci rendiamo conto che in taluni casi un monumento che può essere una grande opera ingegneresca, si pensi per esempio, non so, il ponte di Brooklyn, no? Mm-hmm. E in qualche misura diventa l'emblema di New York. Certo. Oppure per quanto riguarda Parigi, il Louvre, eccoci, naturalmente in taluni casi il monumento può essere più d'uno. Si prensi il caso per esempio stesso di Roma, in cui Roma può essere rappresentata come città dell'antico dal Colosseo, ma come capitale della cristianità da San Pietro. E in alcuni casi invece abbiamo degli elementi che sono degli elementi non creati dall'uomo. Eccoci, il caso più clamoroso è quello di Napoli e del Vesuvio.
Certo.
Il Vesuvio non è un monumento creato dall'uomo, ma è una montagna che sputa fuoco, che per meglio dire ha sputato nei secoli lava e lapilli, e che diventa l'emblema di questa città. Oppure, per restare sempre in un ambito naturalistico, non c'è dubbio alcuno che la laguna di Venezia, cioè un ambiente naturale eccezionale, è quello che sollecita la fantasia dell'immaginario collettivo. È evidente che Venezia poi è Palazzo Ducale, ma Venezia prima ancora di Palazzo Ducale, prima ancora che fosse costruito il Palazzo Ducale, nelle fogge che noi conosciamo, è che cosa? È un ambiente costruito sul mare con una particolare sistema ecologico, che è quello della laguna veneta.
Sì. Professor De Seta, lei ha parlato in questo suo libro dedicato alla città europea, in un particolare capitolo, di due funzioni diverse, cioè delle città capitali e delle città dominanti, che hanno due caratteristiche ben precise, specifiche e differenti tra loro. Ecco, dopo quello che abbiamo detto in introduzione, appunto, di questa trasmissione di Urban dedicata alla fama oltre la città, potremmo prevedere, come dire, un'altra sorta di sintagma, diciamo, che riesca a definire queste città che hanno al loro interno un luogo più famoso della città stessa, o per meglio dire, non soltanto definibile come città d'arte, ma un altro termine che può essere più preciso?
Ma sa, questa è una domanda a doppio taglio, nel senso che ci si ricade in quanto le ho detto prima, cioè un monumento che sussume il nome della città, cioè che ne diventa simbolo, e dall'altro lato invece l'aspetto più strettamente in qualche misura istituzionale, che è la distinzione tra la città capitale e la città dominante. Il caso ancora una volta più clamoroso è quello di New York. New York non è mai stata la capitale degli Stati Uniti, però lo è di fatto, cioè certo, nel senso che non ha il Campidoglio, non ha la Casa Bianca, ma Manhattan è sicuramente l'immagine forte più facilmente riconoscibile da chiunque di questa grande metropoli americana.
Professor De Seta, ci fermiamo un attimo e poi torniamo a parlare con lei della fama oltre la città. Adesso le informazioni sui mercati finanziari. Proseguiamo a parlare con il professor Cesare De Seta della fama oltre la città, e lo facciamo con un'altra domanda. Che cosa può dirci, professore, in più sulla questione di città capitali e città dominanti, anche in relazione alla tipologia delle città che ospitano luoghi più famosi della città stessa?
Devo dire, il mondo antico, ma anche quello contemporaneo, è dominato da città che continuano a essere dominanti, ma che non sono istituzionalmente capitali. La molteplicità, per esempio, del nostro paese nulla toglie a Roma capitale, però noi sappiamo benissimo che l'Italia è stato un concentrato di grandi capitali prima dell'Unità d'Italia, cioè prima del 1870, il che ci fa capire come alcune città possono invece essere nello stesso tempo dominanti e capitali, come per esempio il caso di Londra e di Parigi, perché Parigi è dall'undicesimo secolo in poi capitale di una grande nazione, che ha acquisito tra le prime una sua unità nazionale, ma nello stesso tempo è una città dominante per la cultura, non solo francese, ma a livello internazionale. Tenga conto che un grande storico francese, proprio come Fernand Braudel, diceva che ci sono delle città che tra 7 e 800 sono state delle superville, e faceva naturalmente il caso clamoroso di Parigi, che era capitale dell'intelligenza, capitale dell'editoria, capitale dell'arte, cioè riassumeva in sé una serie di funzioni che non sempre possono essere di una capitale che ha una funzione diciamo istituzionale. Anche Tours, per esempio, che è una piccola città come Urbino, è stata capitale della Francia, ma nessuno se ne ricorda, perché evidentemente il modello egemone di Parigi è stato così forte da farlo persino dimenticare questo dato oggettivamente storico, insomma.
Senta,
noi abbiamo, non so, delle città capitali che sono state capitali, come Urbino,
certo,
appunto, che non è più grande di Tours, che in alcuni secoli dell'età moderna è stata un'autentica capitale, sia dal punto di vista istituzionale, sia perché è una grande produttrice di una cultura di eccezionale rilievo.
Sì, sì, certo. C'è anche, tra l'altro, mi fa venire in mente un bellissimo libro di Rudolf Borchardt che si chiama Città italiane, pubblicato da Adelphi, appunto,
sì,
è dedicato,
certo,
ad alcune città.
È un piccolo librino,
sì,
di
sì,
facile,
sì, sì,
lettura, molto piacevole.
Professore, io starei con lei a parlare tutta la sera dell'argomento della città, perché è proprio l'argomento intrinseco alla nostra trasmissione Urban, e però adesso dobbiamo fermarci un attimo, continueremo a parlare con lei soltanto dopo le informazioni di GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Riprendiamo a parlare della fama oltre la città, oggi a Urban, con il professor Cesare De Seta, ordinario di storia dell'architettura all'Università Federico II di Napoli. Senta, professor De Seta, sempre in questo suo libro dedicato alla città europea, lei parla della città come memoria e della memoria della città. Due termini che rispondono, come dire, a due funzioni e anche a due metodi diversi. Ce li può spiegare?
Ma sì, la città è di per sé, qualunque città è di per sé una in qualche misura è una forma di pietrificazione della storia umana, no?
Come urbe, diciamo, come forma,
sì,
fisica.
Come urbs. Ma poi la città è anche polis, cioè è anche naturalmente è anche urbs e polis sono equivalenti, ma è anche civitas, no?
Quindi le relazioni dei cittadini.
È un insieme di uomini, è una comunità collettiva la quale fa assurgere, grazie alla propria intelligenza imprenditoriale, al proprio talento artistico, alla presenza di istituzioni che possono essere scientifiche, storico-artistiche e così via, che diventano memoria della città. Quindi c'è come in uno specchio che si riflettono questi due termini. È in qualche misura il guardarsi allo specchio, no? Di una stessa realtà.
Sì, 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 certo. Senta, professore, e i racconti delle città, tutto quello che in qualche modo, sì, noi siamo abituati a pensare quando parliamo di odeporica, in qualche modo comunque di racconto della città, del viaggio attraverso appunto anche i luoghi urbani, al Grand Tour di 7-800esco, però, come dire, se noi andiamo a guardare anche nell'antichità, ogni luogo urbano, ogni civitas, ogni città italiana, ha spesso testimonianze e racconti che la fotografano in un certo periodo storico e ne sedimentano anche proprio l'aspetto fisico e l'aspetto della relazione umana all'interno di questa città. Che cosa possiamo dire rispetto a questo altro versante di lettura della città?
Beh, lei mi invita a nozze perché nel mio libro L'Italia del Grand Tour, da Montaigne a Goethe, che è stato varie volte ristampato dall'Electa, io provo proprio a raccontare la storia della scoperta del nostro paese in tutti i suoi aspetti, da quello urbano a quello paesaggistico, attraverso dei testi letterari e attraverso l'iconografia urbana. Sono due facce della stessa medaglia, perché una cosa è il diarista, il voyageur o il tourist, che può essere da Goethe a Brydon e a Stendhal e così via, oppure può essere un grande pittore. Quindi noi abbiamo una testimonianza del fenomeno urbano che passa attraverso il filtro dell'intelligenza letteraria, cioè di testi, diari di viaggio e così via, oppure attraverso quello che è il più immediato dei transfert, cioè quello della pittura. E tutta il nostro universo urbano è stato illustrato nel corso di almeno 5 secoli, se vogliamo risalire soltanto al momento in cui la rappresentazione assume un carattere realistico, cioè al Rinascimento. Abbiamo un'infinità di testimonianze che sono diciamo delle cartoline di grande valore, di grande spessore, di grande intensità artistica, che oggi appunto sono state sostituite dal cinema, dalla televisione, dal CD che si vende nelle piazze o nei musei delle nostre città, e tutto questo invece era un prodotto di alta qualità che veniva acquistato dal viaggiatore benestante, oppure a livelli più modesti attraverso un materiale che naturalmente aveva un valore molto minore, che è quello delle incisioni, incisioni, disegni e poi dipinti. Quindi noi possiamo rivisitare questo nostro mondo attraverso i doppi filtri, del filtro appunto letterario e di quello invece visivo.
Senta professore, le faccio un'ultima domanda ed è relativa a un personaggio che spesso è stato dimenticato, poi è stato riscoperto per certi versi in maniera positiva tra virgolette eccetera, sto parlando di Carlo Cattaneo. Cito a memoria, mi sembra che dicesse in una frase: è necessario intendere la città come principio. Ecco, di Cattaneo che cosa rimane oggi anche all'interno di quello che sono i nostri meccanismi cognitivi, mentali, per intendere il tessuto urbano proprio nel suo vivere, no? Nella sua relazione politica, ma soprattutto questa critica anche che Cattaneo ha fatto nel suo periodo storico a un'assenza di intendimenti della borghesia italiana rispetto anche alla crescita del nostro paese, è ancora attuale, è ancora viva come testimonianza?
Ma guardi, io sono un grande estimatore di Cattaneo, e lei nel volume di Rizzoli che ha prima ricordato sulla città europea sa che c'è un lungo capitolo proprio dedicato a Carlo Cattaneo, il quale secondo me rimane uno dei geni dell'Ottocento, non italiano ma europeo. Purtroppo la lettura di Cattaneo è riservata, non mi chieda perché è un discorso troppo lungo, è riservata invece ad un piccolo gruppo di specialisti. Io credo che l'idea fondamentale è tutt'altro che superata o scaduta di valore di Cattaneo, sia che la storia del nostro paese sia costituita da un semenzaio di città, qui parla proprio, usa questo termine, cioè il policentrismo del nostro paese, che è unico e raro, se noi togliamo l'eccezione dell'Olanda, che al pari di noi è un paese densissimo di luoghi urbani, non c'è in Europa, nella struttura urbana europea, un paese che abbia un così ramificato tessuto urbano.
Bene, io ringrazio tantissimo Cesare De Seta di essere stato con noi a Urban. Buona serata, professore.
Buonasera.
828 11 11, vogliamo sapere dai nostri ascoltatori qual è la città più famosa per voi. Raccontatecelo al numero verde 828 11 11. E adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati, allora siamo ancora Urban, abbiamo parlato della fama oltre la città con il professor Cesare De Seta, io mi sono lasciato un po' prendere la mano e l'entusiasmo da questo dialogo con De Seta e quindi non vi ho dato il primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi, eccolo qua. Da oltre 7 secoli ogni anno si celebra in questa città un'importante indulgenza plenaria. Allora, avete preso appunti, il numero è il 349-238-6666, dovete mandare la vostra soluzione per scoprire la città nascosta di oggi, indicando anche il vostro nome, il vostro numero telefonico e la vostra città. Quindi iniziate a scrivere i vostri messaggi SMS. E intanto sono arrivati 2 messaggi, ma insomma, per dirci, il primo è Yuri che dice: adoro Bologna, la città in cui sono nato, ma Venezia ci è invidiata da tutto il mondo. E poi, senza dubbio, Venezia, che ha un'importanza mondiale, non ha importanza mondiale ma ha arte mondiale. Lucio, ecco, io vi ricordo che per questo dovete chiamare l'828 11 11, so che le linee a volte sono occupate, ma comunque insistete, perché vogliamo sapere da voi davvero qual è la vostra città più famosa o il luogo che secondo voi è più famoso, e quindi raccontatecelo. Continuiamo a parlare del nostro tema e lo facciamo partendo da un luogo che ha un monumento molto famoso, è la Torre di Pisa. Ne parliamo con il presidente dell'Opera della Primaziale, che è Pierfrancesco Pacini. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, presidente. Senta,
buonasera a lei.
Noi abbiamo fatto un'introduzione con il professor De Seta in merito alle città e anche a questo argomento del fatto che alcune città hanno dei monumenti o dei luoghi che sono più importanti della città stessa. Pisa è esemplare, l'ha citata anche il professor De Seta. Come fa la città a convivere con questo oggetto così importante?
La convivenza sicuramente è un po' difficile, nel senso che il peso, anche diciamo dal punto di vista dell'immagine, del richiamo che ha la torre, ma non solo la torre, tutti i monumenti che sono sulla piazza, il Duomo, i musei, il Battistero, il Camposanto Monumentale e il Prato dei Miracoli, sono un richiamo mondiale e che sono sicuramente un'attrazione superiore a quella che può essere l'attrazione della città, che pure è una città bella, e quindi questo è un problema che indubbiamente esiste, e tra l'altro esiste anche nel senso che si dice sempre: tanti turisti vengono a Pisa e poi vengono solo per vedere la Piazza dei Miracoli e la Torre, anche perché questo si presta, perché non è proprio nel centro storico della città, sì, ma sì, dall'esterno sì. Si arriva facilmente alla piazza senza andare in città, certo. E quindi l'obiettivo e il dibattito che c'è sempre qui sul territorio è quello di dire: ma com'è possibile, se vengono in Piazza dei Miracoli 2-3 milioni di visitatori all'anno e c'è questa punta di eccellenza così grande, e non si riesce poi a trasferire queste persone, a farle trattenere, a visitare l'intera città e coinvolgere l'intera città.
Certo, senta Presidente, lei ha fatto un numero, no? Ha detto 2-3 milioni di visitatori l'anno, ma è davvero questo l'entità?
È davvero questa l'entità. Lei consideri che noi soltanto di biglietti venduti per l'ingresso ai monumenti superiamo i 2 milioni, ma molte persone vengono, vedono la piazza, e non
scattano la foto e poi
scattano le foto, fanno un giro esterno, guardano i monumenti e se ne tornano indietro. Quindi effettivamente diciamo dei numeri sono molto alti. Gli ingressi alla torre invece sono contingentati, come lei penso saprà, e quindi soltanto 250-270 mila persone riescono a salire sulla torre.
Questo per problemi che erano prima, mi sembra di capire, legati alla questione statica della torre, no? Perché è stata chiusa per un periodo di tempo lungo, mi sembra una decina d'anni. E ora per quali altri motivi allora?
È stata chiusa per più di 10 anni, dal 90 al 2001, però prima diciamo salivano tutti sulla torre, pagavano un biglietto prima del 90, del 1990, e quindi potevano salire sulla torre un milione e mezzo, 2 milioni di visitatori, quello, insomma i numeri, non c'era un limite. Poi per motivi di sicurezza abbiamo messo diverse salvaguardie anche fisiche, ma in più facciamo salire gruppi di 30 persone ogni 35 minuti, quindi i tempi sono quelli e il giorno, le ore diurne sono limitate, e quindi più di tanto non si riesce a fare. Ci sarebbe una richiesta molto superiore, ma non si riesce a far salire sulla torre più di 250-270 mila persone, anche se gli storici dell'arte dicono che la torre campanaria non era fatta per essere diciamo visitata all'interno, ma per guardarla dal basso, perché era una torre campanaria.
Sì, di solito insomma non si sale sulle torri campanarie, sui campanili.
Di solito non si sale, infatti il professor Setti, che è direttore della Scuola Normale, grandissimo storico dell'arte, che appunto lui sostiene questo. Dice: perché volete far salire persone sulla torre? A noi serve anche perché è una fonte di finanziamento importante per l'opera.
Certo. Allora io ringrazio molto il presidente dell'Opera Primaziale, Pier Francesco Pacini, di essere stato con noi a Radio 24. Grazie presidente, buona serata.
Grazie a lei, buon lavoro.
Grazie. Abbiamo un ascoltatore, è Ugo da Firenze, che non so cosa vorrà dirci. Buonasera.
Buonasera, dopo quello che ha detto il presidente, che è molto abile di lingua e anche di dati, aggiornatissimo, direi che mi rimane ben poco da dire per non passare da campanilista. Dunque, direi soltanto che Firenze è un salotto e un museo nello stesso tempo. L'unica mia disperazione è di non vedere queste, diciamo, valorizzate tutte le opere che ci sono racchiuse. Ci sono degli appuntamenti, delle prenotazioni che vengono fatte mesi in anticipo per vedere il Davide o altri musei fiorentini. Ci sono dei musei che sono chiusi perché non si possono tenere aperti, perché non c'è il personale o non c'è un'adeguata organizzazione. È una città che, come sappiamo, ormai è rimasta ferma al Rinascimento, salvo alcuni illustri esempi di persone, Don Facedeni, La Pira, che a suo tempo furono presi per mezzi matti o bruciati come il Savonarola. Ci sarebbero tante cose da fare in una città del genere proprio per ritirarla su.
Bene, allora noi accogliamo questa critica positiva di Ugo da Firenze. Abbiamo capito che la sua città, che secondo lui è più famosa, è Firenze, certamente. Allora, proseguiamo il nostro viaggio in questa fama oltre la città, e lo facciamo con un altro luogo. Quando io dico Reggia, a tutti viene in mente Caserta, ed ecco il sovrintendente della Reggia di Caserta, Giovanna Petrenga. Buonasera.
Buonasera.
Allora, è vero che c'è questa assimilazione? Se uno dice Reggia, tutti pensano a Caserta, è inevitabile.
E credo proprio di sì, che sia così.
Ma perché? Com'è possibile che ci sono alcuni luoghi, uno dice Torre e gli viene in mente Pendente o Torre di Pisa, uno dice Reggia e gli viene in mente Caserta?
Per antonomasia la città della Reggia.
Esattamente. Allora, ci spieghi che cos'è questa Reggia?
È un monumento del XVIII secolo voluto da Carlo III di Borbone e progettato da Luigi Vanvitelli. Diciamo che tutta ne risparmia un po' tutta la fase preparatoria che prelude alla nascita della Reggia, dal sito, come acquista poi il re il territorio, il terreno, e difficile anche la scelta dell'architetto che deve progettare una nuova città del regno, perché nasce proprio con questo intento da parte del re di Casa Borbone, quello di avere una nuova residenza reale che doveva essere poi la sede anche amministrativa, la vera capitale del regno.
Senta, al suo interno la Reggia, oltre chiaramente alla Reggia stessa, che c'è anche una pinacoteca molto importante, e anche un bellissimo parco, no?
Ecco, questo è importante sottolineare, che è un unicum, un complesso che non ha solo la Reggia, ma annesso alla Reggia c'è anche il parco. E il palazzo conta 1200 stanze, dove ci sono due bracci dell'appartamento, il 700 e l'800, che vengono denominati appartamento vecchio e appartamento nuovo. E all'interno di questi noi abbiamo la biblioteca, abbiamo tutte le sale delle stagioni, non solo ricche di decorazioni, ma anche di arredi mobili, dipinti. Abbiamo infatti una collezione importantissima, quella dei porti di Akers, che vengono commissionati dal re Ferdinando IV di Borbone proprio per arredare la sede casertana.
Benissimo.
La stessa cosa, all'interno sempre del palazzo c'è un teatro di corte che riprende la stessa pianta del San Carlo di Napoli, solo che in dimensioni ridotte.
È un po' più piccolo. Bene, io ringrazio molto la sovrintendente della Reggia di Caserta per averci dato alcune informazioni. Giovanna Petrenga, buona serata.
Buonasera.
Allora, come avete visto, spesso sono anche questi luoghi spostati rispetto un po' alla città. La Torre di Pisa è un po' esterna al centro, la Reggia di Caserta sicuramente fuori la città. Ma adesso GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Sono terribili le immagini che vediamo da tutto il pomeriggio sui circuiti internazionali relativamente all'Ossezia, 646 feriti, oltre 150 uccisi, insomma una cosa incredibile, che ha dell'incredibile, purtroppo è vera, ma io oggi 3 settembre voglio ricordare anche che è l'anniversario dell'uccisione del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Proseguiamo la nostra trasmissione di Urban, che oggi è dedicata alla fama oltre la città, e io sono qui per darvi il secondo indizio per scoprire la città nascosta. Eccolo qua. In questa città è nato un conduttore televisivo. Secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi, mandate le vostre soluzioni al 349-238-6666. Qualcuno ha scritto, come Mirko da Vicenza, Stella da Udine e tantissimi altri, che la città è Assisi, ma non è Assisi, quindi non è neanche Roma, come ha scritto Fabrizio da Pavia. Quindi insistete, continuate. Invece 828-1111, questo è il numero telefonico che potete fare per intervenire. Venire in diretta e raccontarci qual è per voi la città più famosa o il luogo più famoso. Adesso, sempre per la fama oltre la città, per una città che ospita qualcosa più famoso di lei, andiamo a Sanremo, dove c'è chiaramente il festival, e ne parliamo con il vice sindaco di Sanremo, Marco Andracco. Buonasera.
Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Bene, allora, il Festival di Sanremo è talmente famoso che io so e ho visto che sul sito del Comune di Sanremo il sindaco, quindi il suo collega amministratore, sì, manda un saluto a chi è in vacanza a Sanremo. Credo che sia un po' una lettera agostana, diciamo. E
sì,
inizia...
anche se Sanremo ha normalmente turisti e
sì, certo,
tutto l'anno.
Certo, non ve lo amo. Però arriva questo saluto e dice: desidero porgere un sincero e cordialissimo saluto di benvenuto sia a chi ha scelto per la prima volta di trascorrere le proprie vacanze nella nostra città, sia a chi ha deciso di ritornarvi. E poi Sanremo, con il suo festival, è la capitale della canzone italiana, è una città bellissima, eccetera, eccetera. E quindi, come si vede, anche d'agosto, insomma, e poi a seguire, siamo a settembre.
Si pensa al festival.
Ecco, ci
al
dica
festival
perché.
Festival è dai fiori,
sì.
Perché Sanremo è anche la città dei fiori, e dei fiori molto famosi, perché sono fiori che nascono, tra l'altro, anche da studi di nostri conterranei, garofani particolari, varietà, che hanno dei nomi famosi perché richiamano personaggi famosi di tutto il mondo, specialmente degli ultimi decenni, gli anni 50 direi, ecco. E comunque i fiori
sono?
Di Sanremo sono sempre importantissimi, i fiori di Sanremo ad esempio sono i fiori che contornano il concerto di Capodanno di Vienna, ecco, un evento internazionale anch'esso come il Festival di Sanremo.
Senta, il Festival della Canzone ultimamente ha avuto un po' di problemi anche relativamente, non tanto all'organizzazione, ma c'è sempre, è un po' come per Venezia e la Mostra del Cinema, no? Ci sono sempre un po' di polemiche all'inizio, quando si deve scegliere, quando si deve andare a gestire l'organizzazione precedente poi a quello che è il momento clou, diciamo, del Festival della Canzone.
Ma, gli alti e bassi sono connaturati sì. a un evento di questo genere. Ovvio.
Ma il Comune di Sanremo che ruolo svolge, diciamo, in relazione proprio al festival?
Il Comune di Sanremo, sotto il profilo strettamente tecnico e organizzativo, non ha nessun compito. Il Comune di Sanremo è il proprietario del marchio del festival e come tale ottiene dalla RAI, che in questo momento è da tempo e da sempre sta gestendo appunto il festival, emolumenti di non poco momento, ecco.
Ho capito.
Parliamo di circa 15 miliardi.
Senta, vice sindaco, quindi, come dire, il festival per voi è una risorsa, ma un festival che si fa del resto d'inverno, no? Come può avere questa eco al di là del fatto mediatico? Però, come dire, perché c'è stata questa simbiosi tra il festival e proprio Sanremo?
Bisogna tener conto del momento in cui è nato. Intanto bisogna tener conto del fatto che Sanremo era diventata famosa già nell'Ottocento come stazione termale invernale, come stazione invernale, di turismo invernale. E ci sono anche delle terme vicino Sanremo. E come stazione invernale e come tale ha continuato a lavorare, a presentarsi, a diffondersi nel mondo sino direi alla fine dell'ultima guerra. E successivamente è nata la Sanremo estiva, ecco, la Sanremo delle spiagge, una Sanremo diversa. Sanremo però è famosa per il suo casinò e nel casinò di Sanremo è nato il festival. Il festival è nato nel 1951, ma era una trasmissioncina, ecco, una trasmissioncina prima è stata trasmessa dalla radio e poi dalla televisione, una trasmissioncina, una piccola festa con dei cantanti che erano sempre gli stessi e cantavano diverse canzoni.
Bene, e ha visto,
una
insomma,
di queste veniva poi,
certo.
scelta.
Insomma, ha visto dove siamo arrivati. È iniziato nel 51 con la radio, perché nel 51 ancora la televisione non c'era, e quindi questa è stata l'escalation del Festival di Sanremo. Io ringrazio Marco Andracco, vice sindaco di Sanremo, per essere stato con noi a Urban. Buona serata.
Buona serata a tutti e grazie. Buonasera.
Adesso informazioni per chi viaggia.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Marco da Roma ha detto che Roma di una volta, prima che avesse più traffico di Los Angeles, era la città più famosa e più bella per lui. Per mandare però queste indicazioni dovete telefonare al numero verde 828 1111, mentre 349 238 6666 è per i messaggi SMS per indovinare la città nascosta. E questo indizio, che è il terzo e l'ultimo, è veramente facile e io credo che dopo questo tutti indovineranno. Uno dei simboli della città è una fontana con 99 zampilli d'acqua. Terzo e ultimo indizio per scoprire la città nascosta di oggi a Urban. E adesso, dopo aver parlato della Torre di Pisa, della Reggia di Caserta, del Festival di Sanremo, ascoltiamo una canzone che introduce l'argomento.
Nulari è basso di statura, nulari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali.
Abbiamo in linea il direttore della società di gestione dell'autodromo di Monza, Enrico Ferrari. Buonasera, direttore.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, noi stiamo parlando di un argomento che, come dire, travalica la città che ospita un luogo, perché questo luogo è più famoso della città stessa. Abbiamo parlato di altri monumenti, ma l'autodromo di Monza, diciamo, non è propriamente un bene culturale, anche se è un bene sia per il suo territorio che anche per l'intera nazione italiana. Del resto è l'autodromo nazionale, no?
Certamente, è la cultura dello sport, diciamo, oltre che essere in un parco che, come voi ben sapete, è una zona protetta e rappresenta, come dice lei, non solo la città di Monza ma tutta l'Italia. Infatti è il Gran Premio d'Italia, quindi anche se è il nome di Monza che portiamo nel mondo, rappresentiamo l'Italia nell'organizzazione della prova del Gran Premio di Formula 1.
Tra l'altro, tra qualche giorno ci sarà il prossimo Gran Premio, il Gran Premio italiano, proprio a Monza, 10, 11 e 12 settembre.
Esatto.
Ecco, come vi state preparando per questo ancora ennesimo Gran Premio di Formula 1?
Beh, diciamo che abbiamo abbastanza il callo, perché l'autodromo di Monza è nato nel 1922, quindi puoi immaginare quanti Gran Premi organizzati. Siamo alla 75esima edizione, quindi tutto è abbastanza collaudato, anche se le messe a punto vengono fatte e perfezionate ogni anno, però voglio dire, è una questione già rodata negli anni.
Senta, direttore, noi siamo abituati a pensare all'automobile, quindi anche alle auto sportive legate ad altre città. Stiamo pensando a Torino, chiaramente, per forza di cose, e poi anche a Maranello, no? Relativamente alla Ferrari.
Sì.
Questo rapporto di Monza con l'auto, con soprattutto le auto sportive, da dove viene? Dove sono le radici di questo rapporto?
Beh, diciamo che Monza è nata proprio perché si voleva fare uno sviluppo sulle auto sportive, di tutti gli elementi necessari poi ad essere, per essere adottati sulle vetture di serie. Quindi è sempre un centro di sperimentazione, perché dalle cinture di sicurezza, dai guardrail, dai freni, sono tutte è nata quindi l'attività dell'autodromo di Monza a supporto quasi dell'attività poi che viene svolta da tutti i cittadini sulle macchine e sulle moto.
Sì, certo. Tutto il complesso dell'autodromo è dentro il parco di Monza, e l'autodromo ha subito variazioni nel corso del tempo, dal 1922, come ricordava lei, fino, mi sembra, al 1997, che è stato l'ultimo intervento?
No, l'ultimo intervento è stato nel 2000,
dove
abbiamo
recente.
Modificato la prima variante e anche la seconda. Però l'intervento che tutti forse ricorderanno è quello del 94-95, quando abbiamo dovuto modificare le curve di Lesmo per creare le vie di fuga necessarie a garantire la sicurezza delle vetture dopo i tragici eventi del 94 per la morte di Senna a Imola.
Sì, certo. Senta, è l'unico autodromo per le gare di Formula 1 che ha la curva parabolica ancora, oppure ce ne sono altri?
Fa una domanda che mi sta prendendo un po' in contropiede. Lei sta parlando di parabolica o di sopraelevate? Perché molti confondono la parabolica con la sopraelevate. Le piste sopraelevate sono quelle, diciamo, messe con una pendenza di circa l'80%. La parabolica invece è una curva piatta che ha una forma parabolica.
Ho capito.
Forse la confusione molte volte si presta, qualcuno dice parabolica ma pensa alle sopraelevate.
Sì, si parla sempre della famosa curva parabolica di Monza, e quindi niente. Poi anche qui sul tracciato che ho davanti e che tutti hanno in mente, no?
Sì, la parabolica è una curva che abbiamo noi, ma soltanto noi l'abbiamo.
Ecco, bene. Allora, quindi una particolarità in più. Senta, direttore, l'autodromo funziona tutto l'anno, chiaramente, e non soltanto per la Formula 1.
Certamente, l'autodromo ha la sua punta massima di visibilità e con la Formula 1, ma tutto l'anno, come lei dice, funziona con un'attività di pista regolare e ospita tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, dalla Formula Monza, che è il primo gradino, diciamo, per quanto riguarda i concorrenti che vogliono imparare a correre, fino alla Formula 1. Ci sono le vetture sport, sport, ci sono le vetture storiche, c'è la Formula 3, ci sono le vetture turismo e le moto. E poi oltre a questo l'autodromo è anche aperto alla circolazione turistica, nel senso viene messo a disposizione del pubblico nei mesi dove non c'è attività, perché ogni weekend c'è una manifestazione, però da novembre a marzo la domenica si può venire a girare con la propria macchina. Inoltre ci sono organizzate anche delle manifestazioni aperte al sociale, organizziamo una marcia podistica per la lotta contro i tumori, organizziamo il festival dell'Unione Società Sportive Monzesi, dove tutte le discipline sportive, dal ping pong al basket al calcio al modellismo al tiro con l'arco, sono rappresentate. E poi organizziamo delle manifestazioni per i disabili, in modo che anche loro possano, delle maratone per disabili oppure dei giri in pista per loro. Quindi per le biciclette, addirittura una volta che l'autodromo è chiuso alla sera verso le 6, l'attività normale, la gente può venire gratuitamente a girare in bicicletta, e quindi cerchiamo di aprirci il più possibile per far sì che questo impianto sia polifunzionale e apprezzato da tutti.
Sì, ci fermiamo un attimo, adesso le informazioni dei mercati finanziari e poi torniamo a parlare dell'autodromo di Monza.
Urban, eventi e storie dalle città.
Proseguiamo a parlare dell'autodromo di Monza con il direttore della società di gestione, il dottor Enrico Ferrari. Senta, direttore, una domanda doverosa, perché noi appunto parliamo a Urban oggi della fama oltre la città, e abbiamo scelto anche di parlare dell'autodromo di Monza perché subito, automaticamente, quando uno dice autodromo riferisce accanto a questo nome appunto Monza. Questa fama, diciamo, per la città di Monza in sé è un gap negativo oppure è positivo?
No, sicuramente come il marchio Monza vale moltissimo, cioè il fatto che noi abbiamo portato il nome di Monza con l'autodromo nel mondo ripeto, per tutta la cittadinanza un grosso senso di orgoglio, sono orgoglioso di avere questa cosa qui. Oltretutto hanno anche dei benefici, perché l'indotto che genera l'autodromo di Monza con il Gran Premio soprattutto, ma anche durante l'anno, è a beneficio non solo dell'autodromo ma per tutte le attività collegate all'esterno, dagli alberghi, i ristoranti, i negozi, e quindi è stato fatto anche un sondaggio dagli americani e hanno calcolato appunto che è un indotto di svariati miliardi, di 200 miliardi si parla dei tre giorni, che porta l'attività dell'autodromo di Monza.
Bene.
Di lire, 200 miliardi di vecchie,
sì,
non
sì,
euro.
Sì. Sì. Allora, io ringrazio il direttore della società di gestione dell'autodromo nazionale di Monza, il dottor Enrico Ferrari, grazie di essere stato Urban.
Grazie a lei.
Buonasera.
Arrivederci, buonasera.
E adesso, dopo aver parlato dell'autodromo di Monza, informazioni con GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Continuiamo a parlare della fama oltre la città e lo facciamo adesso con un ascoltatore, perché ci ha telefonato per raccontarci la sua città. Franco da Roma, buonasera, dica.
Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Io trovo Roma la città eterna, la città da mille volti, la città storica per antonomasia, cioè proprio la città dove ognuno può esprimere appieno le proprie esigenze, i propri interessi, le proprie aspettative. Cioè, credo che non sia comparabile con altre città al mondo, non ci siano altre città che possano rispecchiare le bellezze di questa città, anche perché oltre la storia si è adeguata a quelli che sono i canoni delle metropolitane più moderne, quindi anche se si può migliorare sempre e si può migliorare molto sicuramente, però la trovo la città incantevole.
Bene, io la ringrazio di questa sua segnalazione, Franco da Roma, la saluto, buonasera.
Buonasera, grazie.
Buonasera, adesso una canzone che ha a che fare sicuramente con Sanremo, di cui abbiamo parlato in precedenza, ma che introduce in qualche modo Venezia, che è una città dove si sta svolgendo la mostra del cinema, la 61esima mostra d'arte cinematografica, di cui parleremo tra poco. Questa è Carmen Consoli con In bianco e nero.
Al petto una bambina.
Allora, in bianco e nero parla di immagini in bianco e nero alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Sembra che quest'anno ce ne siano veramente poche, perché ci sono un sacco di lustrini, tantissimi divi che arrivano dagli Stati Uniti, la patria del cinema, e noi ne parliamo insieme a un inviato speciale che tra l'altro è lì per curare un programma per Sky TV, Pierluigi Diaco. Buonasera, ciao.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Bene, allora tu dal 13 settembre condurrai su Radio 24 servizio pubblico tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12, è vero?
Sì, grazie per averlo ricordato al tuo pubblico, è un grande piacere. Per 7 anni ho avuto modo di condurre un programma storico, non per la mia conduzione ma per la sua storia, che è quel, il chiamatore 1331, e vorrei riportare questa funzione di servizio pubblico, di capacità di fornire notizie al tempo stesso intrattenimento al pubblico del mattino su una radio che è stato leader nel settore, che è Radio 24. Quindi sono molto felice e spero di poter entrare chiedendo permesso agli ascoltatori nelle loro case, nelle loro macchine, e poter arrivare ogni mattina un programma che sia un punto di riferimento per l'informazione del mattino, ma anche di intrattenimento per coloro che vogliono parlare di politica in maniera meno seriosa del solito.
Bene, allora Pierluigi, una domanda breve, perché francamente Venezia è sempre piena, come dire, di tante cose, di tante iniziative, anche di tanti rumori sentiamo, perché non siamo proprio sulla Croisette a Cannes, però quasi poco ci manca, insomma. Senti, questo Palazzo del Cinema ti sembra ben fatto? La scenografia, diciamo, è utile all'occasione?
Guarda, devo dire, ti dico la verità, sono molto leale nei tuoi confronti, sento veramente poco le tue domande, perché sono in una barca che mi sta portando dal Lido a Venezia, chiaramente per lavoro, e quindi trovo difficoltà a poter rispondere a questa domanda. Se mi permetti però, senza tradire la tua fiducia e quella degli ascoltatori, a proposito della prima parte della tua domanda, quando mi hai mandato, in cui sentivo che parlavi di visioni, di immagini bianche e nero che sembrano mancare qui al Festival del Cinema di Venezia, ti posso dire che oggi è stata una giornata particolare, perché è stata restaurata la copia del Vigile fatta dalla Cineteca di Bologna e in collaborazione con Sky Cinema Classic. Oggi è stata una giornata quasi tutta in bianco e nero, perché domani sarà proiettato Il Vigile, un film importantissimo per la storia del cinema italiano, e oggi è stato presentato questo grande documento, e quindi è chiaro che grande attenzione c'è in questo festival e nella organizzazione, anche nella composizione del calendario al cinema del passato. Poi è chiaro che il cinema di oggi, anche intrecciato a quello di impegno che cerca di mandare messaggi, non manca. Devo dire che, a differenza del passato, ho visto altre mostre in maniera diversa, perché sono impegnato con Sky G24, che insieme a tutta Sky ha una presenza fenomenale quest'anno al Lido, però devo dire che vedo una organizzazione diversa e un rapporto anche tra coloro i quali vivono in questo Lido, in questa città, e il festival più ricco rispetto al passato.
Bene, bene. Allora io ringrazio Pierluigi Diaco di essere stato con noi, ti saluto, ciao, buon viaggio, ti stai trasferendo verso Venezia, purtroppo come dire, la qualità audio non era eccezionale. Vi ricordo che dal 13 settembre Pierluigi Diaco sarà su Radio 24 ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12, e condurrà una nuova trasmissione che si chiamerà Servizio Pubblico. Invece per quanto riguarda Venezia, noi abbiamo già parlato e affrontato l'argomento Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana insieme a Marco Muller e a molti altri ospiti che ci hanno raccontato, anche Piera De Tassis, la direttrice di CHAC, la rivista cinematografica, il mensile, che ci hanno raccontato appunto tutto quello che si stava preparando. Adesso Venezia è già alla sua terza giornata, sono stati presentati moltissimi film, ma quelli più importanti sono quelli appunto in concorso, e insomma c'era un film italiano di Valia Santella, e poi il film con Tom Cruise, in cui del regista Michael Mann, in cui Tom Cruise faceva per la prima volta, forse, o almeno così ce l'hanno raccontato gli organi di stampa, la parte del cattivo, ecco, mentre in altri film o comunque eravamo abituati a vedere il volto di Tom Cruise che dava, diciamo, sfogo e anche che dava un corpo a personaggi positivi. Però una cosa molto interessante che viene da Venezia, in realtà, e riguarda anche poi il tema della nostra trasmissione, è un argomento che io avevo chiesto, appunto, avevo iniziato a chiedere a Diaco, e riguarda il Palazzo del Cinema. 10 nomi internazionali per il nuovo Palazzo del Cinema. Sono 10 i progettisti di fama internazionale chiamati dalla Biennale di Venezia, quindi da David Croft, a confrontarsi per il nuovo Palazzo del Cinema che dovrà sorgere al Lido. Questo è il risultato della prima selezione effettuata oggi, proprio oggi, dalla giuria del concorso di progettazione. Ecco, allora, i 10, non vi sto a dire quali sono gli architetti e gli esperti in giuria, ma il gruppo di progettatori selezionati, su una rosa, pensate, di oltre 70 nominativi, sono 10 e sono capigruppo. Si tratta di Stefano Boeri per l'Italia, di Paul Wilson per la Germania, ancora Francesco Cellini per l'Italia, e poi per gli Stati Uniti la Eisenman Architects, e poi Alfonso Femia Studio Associato 5+1 per l'Italia, ancora per l'Italia Massimiliano Fuxas, poi Klaus Kada austriaco, per la Spagna c'è gli architetti di MBM, ancora Rafael Moneo per la Spagna e Kuhn van Velsen per l'Olanda. Questi sono gli architetti selezionati che parteciperanno a un sopralluogo seminario proprio in questi giorni, insomma nei giorni in cui è in corso la 61esima mostra internazionale d'arte cinematografica, e avranno poi 150 giorni di tempo, pensate, e quindi, come dire, si dà un timing preciso per presentare il loro progetto per il nuovo Palazzo del Cinema e per le aree limitrofe, che vi ricordo sono, diciamo, tra l'Hotel Excelsior e il Casinò al Lido di Venezia, da cui uscirà poi il vincitore su questi 10 progetti presentati. E i progetti saranno elaborati tenendo conto delle richieste e delle proposte, chiaramente, avanzate a Venezia e al Lido dalle istituzioni pubbliche e anche dalla rappresentanza dei cittadini, perché poi sono edifici che dovranno restare lì non soltanto nei 10 giorni della mostra, ma anche successivamente. E quindi poi l'interesse è anche della Biennale, del Comune di Venezia, chiaramente della Municipalità del Lido e poi, per ultimo, della Soprintendenza, che deve andare a vedere e a verificare che tutto quanto della progettazione e dei progetti presentati da questi 10 capigruppo di progettazione sia nella norma, perché voi sapete che, insomma, Venezia, la sua laguna e anche il Lido, pur avendo edifici e architetture recenti, è comunque sotto la tutela dei beni architettonici e artistici italiani. Abbiamo ancora da parlare del nostro tema, la fama oltre la città, lo faremo successivamente, perché avremo un ospite che andrà a raccontarci un po' come i giornalisti che si occupano di viaggi e si occupano di informazione e di informare le persone relativamente, appunto, ai centri storici, alle città e a tutto quello che riguarda i beni culturali, insomma, ci racconta come fanno e come riescono a dare le loro indicazioni abbastanza precise. Io vi ricordo che se volete intervenire c'è pochissimo tempo, dovete telefonare all'800 28 11 11. Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
La fama oltre la città, come si fa a convivere in una città che ha al suo interno un luogo, un posto, una cosa, un monumento molto più famosa di lei stessa? Non è una cosa semplice. Insomma, abbiamo con noi Gigi Radice, vice caporedattore di Gente Viaggi. Buonasera, Gigi.
Buonasera a voi.
Ciao. Allora, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Senti, quando una rivista di viaggi come la vostra tratta città come quelle di cui abbiamo parlato finora, che so, Pisa e la Torre, Caserta e la Reggia, eccetera, e poi dopo, vabbè, il Festival di Sanremo, l'Autodromo di Monza, eccetera, o Venezia con il suo Festival del Cinema, voi vi soffermate su questo oggetto macroscopico e basta, oppure dovete andare alla ricerca anche di qualcos'altro?
Ma sai, sono due le ipotesi che si fanno quando si deve affrontare un tema di questo genere: o evitare, cioè evitare comunque dare per scontato l'appuntamento piuttosto che l'icona di questa città, e cercare dietro questa icona alcune cose, alcune novità, alcune cose interessanti che possono catturare l'attenzione del lettore, comunque invogliarlo a andare a scoprire un altro pezzo di città, un'altra parte di questa città che spesso viene adombrata dall'icona principale, oppure, per esempio, in casi di anniversari o situazioni simili, andare invece a sviscerare quelli che sono le curiosità all'interno di quell'icona che spesso è nella testa della gente, però magari in maniera superficiale o non così approfondita, oppure ci sono delle novità da riscoprire, da ritrovare, da cercare, quindi anche da sottoporre all'attenzione del lettore. Quindi due sono le strade che...
Sì, sì. Sì, sì, certo.
Che si possono percorrere.
Da una parte dici, vabbè, prendiamo per scontato il fatto,
sì,
che esista quel monumento o quel luogo in quella città, e quindi parliamo d'altro.
Ecco, per esempio, tu citavi l'esempio di Venezia. No? Noi,
sì,
in questo numero abbiamo un articolo su Venezia, però non certo, citiamo il festival perché chiaramente fa parte dell'attualità, però noi andiamo e suggeriamo un'altra Venezia, che è quella della Giudecca, che è una parte della città che spesso viene trascurata.
Tra l'altro, realtà... Gigi, è una parte della città che non rientra neanche, o spesso, insomma, fino a poco tempo fa non è mai rientrata neanche nei tour turistici.
Perfetto, invece noi la proponiamo e raccontiamo quello che, diciamo, bolle in vento alla Giudecca, con tutte le novità, tutte le ristrutturazioni, questi grandi architetti che si stanno cimentando nella ristrutturazione del mulino Stucchi, piuttosto che di altre aree, diciamo, industriali che sono state recuperate o a uso abitativo o a uso museale, e quindi sicuramente diventano parte di questa città e sono degni di attenzione. Poi è chiaro che uno che va a Venezia ne approfitta anche per andare a rivedere alcune cose, però questa è la novità, e quindi secondo noi questo è fare, diciamo, informazione giornalistica di tipo turistico.
Senti, visto che hai parlato di questo articolo che è sull'ultimo numero di Gente Viaggi legato alla Giudecca, voi avete scelto un percorso preciso, avete dato delle indicazioni precise, peculiari della Giudecca rispetto poi a quello che è solitamente il giro del centro, diciamo?
Ma insomma, noi diamo più che altro dei suggerimenti di camminare per la Giudecca e andare a scoprirla, diciamo, via via.
Perché ci sono tanti giardini, no? La Giudecca, mi sembra,
oltretutto,
se non ricordo
soprattutto,
male.
Oltretutto, comunque, c'è un grosso momento di recupero, per cui, secondo me, è divertente proprio andare a vedere come questi giardini, come queste case che sono di grande valore, sono state recuperate e costituiscono sono state un po' una sorta di buon ritiro, quindi una Venezia poco caotica, per intenderci. Quindi
sì,
anche
sì,
da...
Sì.
E nello stesso tempo, non so, per esempio, un'altra cosa, Barcellona, in questo numero c'è, noi facciamo un articolo abbiamo fatto un articolo su Barcellona, no? Che per esempio è una città che ha delle icone precise, tipo la Sagrada Famiglia, queste,
certo,
cose qui, però per esempio in questo caso Barcellona è anche la sede del Forum,
questo forum delle culture, ne abbiamo parlato anche a Urban, sì.
Ecco, e questo qua è assolutamente interessante, è anche un modo nuovo per vedere una città che sicuramente dal punto di vista turistico è conosciuta, iperconosciuta, vuol dire un primo viaggio a Barcellona prevede sicuramente una salita alla Sagrada Famiglia, no? Però c'è anche tutta un'altra Barcellona che si muove, che ogni anno ripresenta, ripropone delle novità, e quindi vale la pena anche ritornarci in queste città.
Certo. Senti, voglio portarti un po' fuori strada, cercando di capire insieme, dialogando, no? Senza necessariamente poi avere delle informazioni precise, però un altro aspetto che riguarda questo tema di stasera Urban, che è la fama oltre la città, si può riscontrare in alcuni luoghi di culto, luoghi religiosi. Sto pensando, che ne so, a Santiago de Compostela, per dire, oppure a Lourdes, Spagna, quindi Francia, oppure a San Giovanni Rotondo, per esempio, in Italia, o a Međugorje, in Croazia, cioè luoghi che sono famosi esclusivamente come luogo di culto, come luogo di pellegrinaggio, e dove però poi intorno in realtà c'è un posto, una città. Ha secondo te questo aspetto della fama oltre questa città, oltre il luogo stesso dove gli abitanti poi comunque sono costretti a vivere e vivono, ha delle caratteristiche ancor più particolari essendo luoghi religiosi?
Ah, sai, per esempio, il turismo per diciamo di fede è comunque un fenomeno piuttosto diffuso, e chiaramente coinvolge delle aree che non avrebbero una vocazione turistica, però è chiaro che contaminano un po' l'ambiente. Ma poi c'è anche un meccanismo di marketing, che non è riferito solamente alle cose religiose, ma per esempio che a qualche città o alcune città devono anche inventarsi un'icona per, non so come dire, rendersi attrattive nei confronti dei viaggiatori, no? Per esempio il caso di Sarzana, che si è inventata questo festival della creatività che è in corso in questi giorni, che inizia stasera e finisce. È per esempio un modo anche per cercare di attirare l'attenzione su di sé e cercare anche di dare dei contenuti turistici a delle zone che spesso rimangono un po' dimenticate, se vogliamo, no? Non hanno grande fascino, non hanno icone, per cui cercano anche di trovarle.
Sì, sì, si inventano qualcosa che possa essere appetibile per i turisti, ma non solo, perché io credo che poi, oltre al fatto della scoperta del turista su un luogo particolare, ci sia anche la riscoperta del residente, dell'abitante, no?
Certo, anche tutte queste cose qui sono anche un modo per valorizzare una città, quindi anche i residenti ne hanno un beneficio, perché comunque il turismo sappiamo che rappresenta un volano che spesso e volentieri innesca un meccanismo, si spera, sempre virtuoso, a volte purtroppo no, però
certo.
queste cose qui dovrebbero in qualche maniera migliorare l'aspetto urbanistico della città, anche la visibilità di queste città, no? Perché comunque portano anche un ampliamento di orizzonti. Per esempio, mi rifaccio all'esempio di Sarzana, per esempio questo festival della creatività porta in città delle persone che comunque raccontano le loro esperienze, in questo caso appunto le opere dell'ingegno piuttosto che appunto della creatività, e quindi in qualche maniera allargano l'orizzonte spesso di realtà che non tutti i giorni possono contare su questo tipo di appuntamenti, come le grandi metropoli, per esempio.
Certo. Allora, io ringrazio molto il vice caporedattore di Gente Viaggi, Gigi Radice, per essere stato con noi a Urban. Ti saluto, Gigi. Buona serata.
Buona serata a voi.
Bene.
Ascoltami.
Elisa, Luce, Tramonti a Nord-Est, una bellissima canzone che ha vinto inaspettatamente un'edizione del Festival di Sanremo di qualche anno fa. Sono le 20:57, noi siamo in chiusura di Urban, anche stasera abbiamo portato a casa questa trasmissione, si chiama La Fama, oltre la città abbiamo parlato di tantissimi luoghi e anche di monumenti, Reggia di Caserta, Torre di Pisa, ma anche di cose come dire, meno importanti per i beni culturali, ma come l'autodromo di Monza e come il Festival di Sanremo e poi Venezia, che insomma sono famosi nel mondo proprio per questi oggetti che contengono. Allora, una cosa importantissima, dobbiamo dire che la città nascosta di oggi era L'Aquila. Qualcuno si è fatto fregare dal primo indizio, perché effettivamente la redazione ha lavorato bene e ha cercato degli indizi un po', come si dice, ambigui. Vince Ivano da Busto Arsizio, in provincia di Varese, che riceverà, dovrai avere pazienza Ivano perché questo libro ha una disponibilità lenta, e comunque riceverai il libro di Bruno Sabatini, Sul trono di Zeus, Tamari Montagna editore. Abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera, se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto lunedì alle 19 con una nuova puntata di Urban che sarà dedicata a un argomento che insomma sta iniziando a darci delle noie, la mobilità cittadina. Grazie a Michele Contessa in regia, Fabrizio Gaias e Simona Bertone in redazione, una buona serata da Alessandro Agostinelli.